Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Noi celebriamo nella gioia il giorno, il ricordo in questo giorno della risurrezione del Signore Gesù. Ci sono, come forse voi, molti di voi sanno, dei nostri fratelli che invece celebrano la Pasqua nel pianto e nel dolore. Abbiamo con noi i nostri fratelli dello Sri Lanka e ci sono centinaia di morti nelle chiese. Questa notte sono stati fatti degli attentati e quindi la Pasqua si è trasformata in un pianto, in un dolore. Ecco, così celebriamo anche noi, non possiamo dimenticare questo in questo momento. Iniziamo la celebrazione affidando al Creatore del mondo tutta l'umanità. Nel nome di Gesù, risorto dai morti, e speranza di tutti.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 10, dai versetti 34-43. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero, appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la risurrezione dei morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti che danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo 3, versetti dall'1 al 4. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Dov'è Cristo, seduto alla destra di Dio? Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi, infatti, siete morti, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 20, versetti 1-9. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, Ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. L'inizio del Vangelo della risurrezione secondo Giovanni che abbiamo testé ascoltato ci riferisce come è iniziata la fede, l'atto della fede in Cristo risorto prima ancora delle apparizioni di Gesù. Il discepolo innominato, il discepolo amato, è colui che ha creduto prima ancora di incontrare il Cristo risorto, che poi nel racconto dell'Evangelista apparirà a tutti i discepoli. Questa è l'importanza, vide e credette, e poi l'Evangelista spiega che non avevano difatti capito la scrittura, che cioè doveva risorgere dai morti, che vuol dire che doveva morire. Questo non l'avevano capito, che il Messia, il Salvatore, il Liberatore, doveva morire, e quindi doveva risorgere dai morti. Questo non l'avevano ancora capito, ma quel discepolo, forse sollecitato da qualche segno, a quel punto l'ha capito e perciò ha creduto. Ha creduto anche senza aver visto. E questa sarà la beatitudine che Gesù aggiungerà quando ripetutamente poi nel racconto di Giovanni appare ai discepoli. Alla fine dice: beati quelli che pur non avendo visto hanno creduto, che siamo noi. E quindi noi ci prendiamo volentieri questa beatitudine, che non è un merito, perché noi ci fondiamo anche noi sulla testimonianza di altri, ma non abbiamo visto il Signore risorto, il quale, come dice Pietro nella prima lettura, è apparso soltanto a qualcuno e non a tutto il popolo. Vorrei adesso brevemente, sinteticamente, dare uno sguardo alla prima lettura. Mi sembra così singolare, così significativa. È uno dei discorsi, qui è messo in bocca a Pietro, che Luca negli Atti degli Apostoli riproduce o compone e che presenta come i discorsi più antichi, almeno secondo Luca. Secondo Luca, le prime parole sul Cristo risorto, la giustificazione, lo sguardo su chi è Gesù e sul significato della sua opera, è riportato nei primi capitoli degli Atti degli Apostoli, nel giorno di Pentecoste, in altre occasioni, al capitolo 2, eccetera. Qui siamo al capitolo 10, ma anche questo è una ripresa, secondo Luca, dell'antico annuncio di come, cioè, Pietro, la prima comunità di Gerusalemme, ha presentato prima di tutto ai fratelli ebrei, in secondo luogo qui ai non ebrei, perché qui il contesto è quello di Cornelio, che era un timorato di Dio, credeva nel Dio di Israele, eccetera, ma non era un ebreo. Come ha presentato l'opera di Gesù? Allora noi possiamo riguardare la prima lettura, bellissima. Io sottolineo solo qualche punto. Pietro dice: questa è la parola che Dio ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questo è uno sguardo sintetico, riassunto con le antiche parole dei profeti. Notiamo sempre che in tutto questo discorso, e fin dall'inizio qui, il soggetto, il grande, colui che opera, è Dio. Cosa ha fatto Dio? Ha annunciato la pace. Ha veramente pronunciato questa parola, pace, ai figli di Israele, per mezzo di Gesù Cristo. Molto bello. Gesù Cristo rappresenta la parola di pace di Dio. Poi Pietro si riferisce alla carriera di Gesù, alla sua vita pubblica, noi diciamo, si riferisce agli anni, sinteticamente, che Gesù ha, nei quali Gesù ha operato. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Cioè, come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Dopo avere, con una frase sola qui, forse avrà spiegato di più, sinteticamente, teologicamente inquadrato Gesù, dicendo che Gesù è la parola di pace di Dio, qui dice quello che è accaduto, cioè come Gesù è stato consacrato da Dio, la seconda cosa che dice di Dio. Dio l'ha consacrato con lo Spirito Santo e la potenza. E queste sono le caratteristiche fondamentali che riassumono qui per Pietro il significato dell'opera di Gesù. Gesù era pieno di Spirito di Dio e Gesù era pieno di potenza e perciò ha fatto i miracoli. E i miracoli sono qui fondamentali e sono il segno della presenza di Dio e dello Spirito, cioè di come Dio l'ha santificato, l'ha consacrato con lo Spirito. E questa è la vita terrena di Gesù, il suo ministero. Poi procede Pietro: noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio. Ecco la terza opera di Dio che caratterizza Gesù. Lo ha mandato come parola di pace, lo ha consacrato di potenza divina e qui lo ha risuscitato dai morti. Dio ha risuscitato Gesù dai morti e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. Questo è quello che dice Luca fin dall'inizio del libro degli Atti degli Apostoli. Ce lo dice solo Luca questo, anche se c'è qualche segnale in qualche altro testo. Cioè come Gesù, con alcuni, con i dodici probabilmente, Luca intende questo, ha ripreso una comunanza di vita, ha mangiato e bevuto con loro dopo la sua risurrezione, lungo 40 giorni. Quindi questo è quello che ricorda Pietro qui, notando però come Dio volle che non apparisse a tutto il popolo. Questo tratto, questo fatto, per noi ha delle conseguenze molto importanti. Lo aveva allora nel discorso di Pietro. La fede nella risurrezione rimane una fede. Non è il caso di insistere su questo, ma questo è un punto centrale. Perché Gesù non è apparso davanti al Sinedrio? Per mostrare che aveva ragione, no? Non per una rivalsa, ma per mostrare che Dio gli aveva dato ragione con la risurrezione dei morti. Pietro non ricorda questo, non si occupa del Sinedrio. Parla del popolo, cioè Israele, Israele che è il portatore della rivelazione. E come mai non è apparso tutto il popolo mostrando la prova della sua messianicità, della sua divinità? Dal momento che la risurrezione è la giustificazione di Gesù, cioè Dio lo ha giustificato, cioè gli ha dato ragione. Risuscitandolo dai morti ha dimostrato che era lui. E qui è quello che poi dice Pietro immediatamente. Cioè Dio, come vediamo, lo ha costituito giudice dei vivi e dei morti. Dio lo ha costituito giudice dei vivi e dei morti. Qui si riferisce alla conseguenza della risurrezione. La risurrezione è l'insediamento, la posizione nuova di Gesù, costituito giudice dei vivi e dei morti. E questo è molto importante, ma ripeto, il fatto che dica non è apparso tutto il popolo significa che la potenza infinita della risurrezione non si è manifestata e non si manifesta sul piano storico, ma rimane nascosta, appartiene alla ultima manifestazione della potenza di Dio. E noi la riferiamo, il Nuovo Testamento parla di fatti della parusia, cioè della seconda manifestazione del Messia. Non ci sarebbe bisogno di una seconda manifestazione, né prima si sapeva, si poteva in qualche modo sapere che il Messia avrebbe dovuto manifestarsi due volte. No. Questa è una conseguenza di questo mistero, di questa volontà di Dio, che ha iniziato l'opera finale, la sua, di Dio. Notiamo che qui è sempre Dio che agisce. Dio ha cominciato la sua opera finale, che è la risurrezione dei morti, e l'ha cominciata con il Messia, che in questo modo è anche la causa della risurrezione di tutti. E ecco l'ultima parola che volevo sottolineare: che cos'è oggi il Messia? Nelle parole di Pietro, essendo il giudice costituito da Dio, è colui che perdona i peccati. E questa è la missione della Chiesa, la missione dei credenti in Gesù. Così conclude, proprio deducendolo dalla posizione di Gesù come Signore di tutti, come giudice supremo, Pietro dice: a lui tutti i profeti danno questa testimonianza, chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati. Riceve il perdono, questo è ciò che noi riceviamo continuamente, possiamo continuamente ricevere, e possiamo riceverlo non solo per noi, ma per il mondo intero, mostrando che questa è la grande offerta di Dio, anzitutto perdonandoci tra noi e coltivando sempre pensieri di perdono e perdonando tutti. Ecco, oggi ricordavo l'inizio della messa, anche eventi così dolorosi e tragici in Sri Lanka. Ecco, il Signore mantenga, e questa è anche la nostra preghiera, sempre nelle comunità del Signore Gesù, che hanno il grande privilegio incomparabile, senza merito, di conoscere questo mistero, di credere che Gesù è il giudice e che Gesù è intronizzato alla destra di Dio. Coloro che credono in questo, che hanno questo rapporto con Gesù, possano sempre mostrare che egli proprio per questo è colui che offre il perdono di Dio, non solo a noi, ma a tutta l'umanità.